Hai mai avuto quella sensazione di essere stato maltrattato sul posto di lavoro? Quasi sempre. Di essere stato trattato con ingiustizia? Di essere stato sfruttato? Di aver fatto più degli altri, ma alla fine non è stato né riconosciuto né ricompensato. Sì? Conoscete questa esperienza? Bene, oggi vogliamo ascoltare una parola nell'Evangelo di Matteo, nel capitolo 20, dal versetto 1 a 16, dove ci parla di alcuni braccianti. Operai, braccianti, che si sentono maltrattati ingiustamente. Vogliamo leggere questo testo, ripeto, si trova nel capitolo 20 di Matteo, dal versetto 1 al 16, e dice: Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale sul far del giorno uscì a prendere a giornata degli uomini per lavorare la sua vigna. Si accordò con i lavoratori per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscì di nuovo verso l'ora terza e vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati. E disse loro: Andate anche voi nella vigna e vi darò quello che sarà giusto. Ed essi andarono. Poi uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece lo stesso. Uscito verso l'undicesima, cioè l'undicesima ora, ne trovò degli altri in piazza e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? Essi gli dissero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Egli disse loro: Andate anche voi nella vigna. Fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora vennero quelli dell'undicesima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Venuti i primi, pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa dicendo: Questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo. Ma egli rispondendo a uno di loro disse: Amico, io non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Padre Celeste, vogliamo ancora una volta chiedere il tuo aiuto e te lo chiedo con tutto il cuore che tu ci aiuti a poter adesso spiegare la tua parola nel modo giusto e che sia di nostra edificazione, ma che sia anche di gloria e benedizione per te. Te lo chiedo in Cristo Gesù. Amen. Allora, il tema di oggi pomeriggio è la bontà e la giustizia di Dio che vanno oltre il pensiero umano. Allora, vale a dire che in questa parabola, giusto per spiegare il tema, la giustizia di Dio e la bontà di Dio va oltre il pensiero umano. E nella parabola di oggi Gesù ci vuole dire qualcosa riguardo il regno dei cieli, cioè riguardo com'è il suo regno, com'è la sua mentalità, com'è il suo modo di pensare e di fare. Ok? Perché nel versetto 1 del capitolo 20 inizia questa parabola: il regno dei cieli è simile. Gesù inizia infatti dicendo che il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che nel corso della giornata esce varie volte per andare ad assumere dei braccianti che in un certo senso dovrebbero lavorare poi nella sua vigna. Più precisamente, il padrone assume cinque gruppi di persone durante la giornata. E infatti vediamo che dice all'ora terza, all'ora nona, all'ora undicesima, e facendo il calcolo, il primo gruppo sicuramente sarà stato la mattina presto, all'alba, e di solito è sempre alle 6, perché una giornata lavorativa per gli ebrei era suddivisa in diverse tappe, ma nell'insieme 12 ore, dalla mattina alle 6, verso le 6 della sera, anche perché alle 6 già calano le tenebre. Poi vediamo il secondo gruppo alle 9 del mattino, il terzo gruppo a mezzogiorno, il quarto gruppo verso le 3 e l'ultimo gruppo che sarebbe le 17, allora un'ora prima che magari, come dicono i tedeschi, Feierabend, no? Con il primo gruppo il padrone si accorda, fa un contratto, si accorda e dice un denaro, io vi darò un denaro, mentre agli altri quattro gruppi non fa nessun accordo e non fa altro che magari dire a questi qua vi darò ciò che è giusto. Allora, evidentemente questi quattro gruppi di persone si sono fidati di questo padrone che lui avrebbe dato la cosa giusta. Ancora oggi ci sono dei braccianti che si riuniscono a un posto prestabilito e loro lo sanno e anche i padroni lo sanno e vanno lì magari a cercare i braccianti, operai, aiutanti. E devo dire che e tuttora anche al mio paese, a Nardò, provincia di Lecce, esiste ancora questo. C'è un posto e di solito diciamo, gli abitanti di Nardò stessi non vanno più, ma sono gli africani che ci vanno. Loro vengono specialmente l'estate al nostro paese, ma ci sono altri paesi, dove sanno che lì vengono i padroni ad assumerci e di solito è sempre il periodo delle angurie. Allora, quando per esempio al mio paese all'estate che ci sarebbe il lavoro e magari vediamo alcune persone che stanno a casa, diciamo: ma perché non lavori? E dice: ma che so, scemo? Le angurie sono troppo pesanti per raccogliere. Allora ci vanno gli africani, cioè gli africani sono sicuri di aver il lavoro, però sapete cosa succede? Sono sfruttati al 100%. Ed è veramente una vergogna perché, diciamo, le circostanze in cui vengono a dormire sono miserabili e poi vengono veramente mal pagati, molto mal pagati, però loro si accontentano. Meglio mal pagati che magari non avere niente. Diverso però il padrone della parabola che qui presenta Gesù. Se altri padroni oggi sfruttano i poveri e i migranti, questo padrone invece è giusto e anche generoso. Magari vorremmo anche noi, no? Dei datori di lavoro che magari ci vengono incontro, che sono giusti e nello stesso momento generosi. E devo dire che ci sono anche delle eccezioni. Mia figlia lavora con un datore di lavoro che veramente, mia figlia dice, fai troppo, è troppo quello che fa. Però, come dicono i tedeschi, das ist eine Ausnahme, vero Selenia? È veramente bravo. Cioè, io ho conosciuto pochissime persone che nonostante questo datore di lavoro si trova in crisi, si trova veramente in situazioni di difficoltà, aiuta lo stesso gli operai, cioè qualcosa proprio fuori del normale. Indubbiamente questo datore di lavoro che viene qui presentato da Gesù, che poi è Dio stesso, è fuori norma, che fa del suo ciò che vuole, ma è di gran cuore e che ha compassione e comprensione nei riguardi di coloro che hanno bisogno. Allora è un datore di lavoro che non pensa ai propri interessi, ma pensa agli interessi di coloro che veramente hanno bisogno. Perché Gesù racconta questa parabola? Questa parabola è simile alla parabola del figlio prodigo. E se noi conosciamo bene la parabola del figlio prodigo, questa parabola Gesù non è che la racconta per raccontare il figlio che se n'è andato di casa. Non è quello il tema centrale e principale. Il tema centrale e principale è che Gesù voleva dare una risposta al cuore freddo e a un cuore incomprensibile dei farisei, perché non capivano come Dio è. E racconta questa parabola del figlio al prodigo, che in verità il secondo fratello, quello che è rimasto a casa, alla fine era invidioso come Dio, come il padre, ha trattato il fratello che in verità non se lo meritava. Capite? E questa parabola assomiglia molto a quella parabola del figlio al prodigo. Quindi, in entrambe le parabole vediamo il contrasto che c'è fra chi riceve e merita un giusto trattamento e chi non merita nulla, ma gli è concesso ugualmente tutto, grazia e misericordia. Allora, il proprietario decide di prendere dei braccianti per lavorare la sua vigna. E i vigneti, a quel tempo in Israele, nella Giudea, erano tanti. Per cui, diciamo, in un certo senso c'era sempre bisogno dei braccianti che venivano a raccogliere l'uva per poi magari fare il vino e altro. Il versetto 2 dice: si accordò con i lavoratori per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Allora, un denaro è la media di paga per un bracciante ordinario. L'abbiamo sentito tante volte, no? Quello che, diciamo, è la paga di un giorno di lavoro. Questi lavoratori a giornata non avevano la sicurezza economica per ogni giorno, invece coloro che appartenevano a una famiglia ed erano schiavi o servi, addirittura loro avevano più sicurezza, nel senso di avere da mangiare, che un bracciante che era dipendente se ora qualcuno veniva a chiamarlo oppure no. E con questo esempio possiamo anche capire quando Gesù insegna la preghiera del Padre Nostro, e in questo Padre Nostro c'è anche, diciamo, il versetto 11 del capitolo 6 di Matteo, che dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano. E questo "darci oggi il nostro pane quotidiano" si riferisce veramente a coloro che vivevano della giornata. Se oggi lavoravo, avevo da mangiare. Se non avevo da lavorare perché nessuno è venuto a chiamarmi, non avevo niente da mangiare. Per cui è legittimo in questo caso pregare: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Cioè, Padre, dammi oggi lavoro in modo che posso avere del pane. E pensando a noi, miei cari, pensando a noi, e veramente a volte mia moglie ha ragione al 100% di dire: Giuliano, stiamo attenti come trattiamo gli alimenti. Perché, specialmente in questi giorni, devo dire, noi personalmente abbiamo esagerato. Lo confesso apertamente. Le compere che abbiamo fatto in queste giornate di festa, noi italiani impazziamo, non lo so, è qualcosa di fuori del normale, che i frigoriferi sono strapieni, strapieni, come se dobbiamo veramente mangiare per un mese e che un mese il negozio sta chiuso, quando sono solo pochi giorni e alla fine molti alimenti non so dove vanno a finire. E qui veramente è legittima la preghiera all'epoca, quella che non è legittima più per noi, lo dico francamente. È inutile che noi preghiamo dacci oggi il nostro pane quotidiano quando abbiamo la sicurezza per chissà quanto tempo, è vero o no? Allora, dopo aver raggiunto un accordo con i lavoratori per un denaro al giorno, il proprietario li manda nella sua vigna. E chi magari ha visitato veramente negli ultimi anni o conosce magari la mentalità del Medio Oriente, veramente oggi ancora, come anche al mio paese, ci sono quei luoghi dove veramente i lavoratori vanno là a un posto stabilito aspettando che veramente vengano dei proprietari a chiamare delle persone per lavorare per loro. E poi il testo dice la piazza. La piazza era una piazza centrale dove si facevano tutti i tipi di attività e dove venivano appunto assunti questi operai. Cioè la piazza non era solo, diciamo, un luogo dove venivano, diciamo, presi degli operai, ma era la piazza dove si discuteva, si trattava tanti altri argomenti e tanti altri temi. Da notare anche che questi uomini chiamati dopo, cioè quelli dopo della prima ora, non hanno sottoscritto un accordo, ma bensì hanno avuto niente altro che fiducia, perché il padrone dice: io vi darò ciò che è giusto. E la giornata appunto lavorativa si calcolava dalle 6 del mattino alle 6 della sera. Ora la terza, l'ora terza corrispondeva alle 9, come ho detto, la sesta a mezzogiorno, la nona alle 3 e l'undicesima alle 5 di pomeriggio. Quindi noi vediamo che il proprietario uscì 5 volte per ingaggiare questi operai. Poi uscì di nuovo alle 9 e vide sulla piazza alcuni disoccupati e li ingaggiò, così anche venne a ingaggiare quelli dell'undicesima ora. Certamente il padrone si rese conto che magari non ce la faceva a sistemare tutto quanto, però lui venne a trovare addirittura degli operai e a ingaggiarli per una sola ora. Un po' strano, vero? Cioè ti chiamo per una sola ora, però lui lo fa. Vediamo come secondo punto il compenso dei lavoratori, e questo a partire dal versetto 8. Dice: fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. E il salario generalmente si pagava dopo la giornata lavorativa, cioè vale a dire che era usanza, che era modo, che non si mandava mai un operaio senza averlo pagato il giorno stesso. Cioè era qualcosa di del tutto normale, e sapevano gli operai: oggi ho lavoro e oggi ti pago, per cui in Italia è così, oggi lavora e domani ti pago. Ma passa il domani e passa anche il dopodomani, che bisogna continuamente chiamare e dire: ma quando mi paghi? Ah, sai, un contrattempo c'è stato, mi è arrivata una cambiale, ho dovuto pagare. E in poche parole, ci sono degli operai che hanno lavorato sodo, con impegno, e non hanno mai ricevuto il salario. Conoscete anche voi questo? Ah, Leonardo, ok. Io conosco una serie di amici in Italia che veramente dicono: io non ci vado proprio a lavorare. che ci vado a lavorare quando nemmeno mi pagano. Ciò che è strano però è che il padrone della vigna dice al fattore di pagare degli ultimi fino ai primi, cioè quelli dalle 5 di pomeriggio fino a quelli dell'alba. Cioè, in poche parole, ora normalmente, di solito è sempre così, che io pago quelli che ho ingaggiato prima, man mano quelli che sono arrivati ultimi. Invece qui è tutto il contrario. Qui vengono pagati quelli che sono arrivati gli ultimi e i primi vengono pagati all'ultimo. Strano. Però questo è il senso qui della parabola, perché in un certo senso questa regola la possiamo capire quando leggiamo in Matteo capitolo 19, vale a dire che questo sarà anche il contesto del capitolo 20, il versetto 30, Matteo 19, 30 dice: ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Allora, normalmente l'uso comune era cominciare dai primi arrivati per poi passare appunto agli ultimi. Sì. Allora, in questo modo, sia i primi che quelli del resto della giornata non avrebbero visto quanto avrebbero ricevuti gli ultimi, perché erano già andati via. E il senso della parabola era proprio quello, che i primi dovevano vedere quello che hanno guadagnato e ricevuto gli ultimi. Gesù, raccontando la parabola in questo modo, vuole sottolineare qualcosa di importante. Se l'ingaggio dei lavoratori dell'undicesima ora è stato sorprendente, ancora di più era il salario che hanno ricevuto. Il versetto 9 dice: allora vennero quelli dell'undicesima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Dunque l'ultimo gruppo assunto, che hanno lavorato soltanto un'ora sola, sono stati pagati per primi e come i primi. Allora, per primi e come i primi, davanti agli occhi di tutti quanti. Come vi sentite voi?
Male.
Eh? Male, vero?
Triste.
Ingiusto. Ingiustizia. Ma che padrone è questo? A sorpresa di tutti, questi lavoratori sono stati pagati come se avessero lavorato 12 ore. E ricevono la stessa paga di quelli che hanno lavorato 12 ore. Passo al terzo punto, che sarebbe la lamentela dei lavoratori, leggendo i versetti 10 a 12. Venuti i primi, pensavano, ora passando agli ultimi, pensavano di ricevere di più. Ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò nel riceverlo, cosa facevano? Mormoravano contro il padrone di casa, dicendo: questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo. Nulla ci viene detto circa quelli che sono stati ingaggiati durante la giornata, ma posso immaginare, conoscendo qui il padrone, che hanno ricevuto lo stesso un denaro. Non lo dice, però me lo posso immaginare. E la storia si sposta verso gli uomini che avevano lavorato tutto il giorno. In poche parole, la concentrazione della parabola, e quelli di mezzo non vengono considerati. La concentrazione sta ai primi operai e a quelli ultimi. Perché anche perché il contesto ci spiega esattamente questo. I primi saranno ultimi, gli ultimi saranno i primi. E leggendo il contesto, andiamo a leggere il capitolo 19, dal versetto 27, perché in base a questo Gesù poi racconta questa parabola. Allora Pietro, replicando, gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque? Cioè, quale sarà la nostra ricompensa rispetto ad altri? Cioè, Signore, considera che noi abbiamo lasciato tutto quanto. Signore, tu non puoi trattarci alla fine come tutti gli altri. Perché noi abbiamo lasciato tutto, noi ti abbiamo seguito, noi abbiamo lasciato famiglie, case, lavoro e ti abbiamo seguito. Quale sarà la nostra ricompensa? Cioè, quale sarà il nostro merito? Questa è l'idea di Pietro. Il versetto 28 dice: e Gesù disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti sui 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Cioè, in poche parole, il Signore gli sta dicendo a Pietro: ma Pietro, alla fine, abbandonando tutto quanto, lo stai facendo per amore o per merito? Allora, il versetto 30 dice: ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Per cui, questi operai della prima ora erano scontenti, sì o no? Sì. Perché? La loro scontentezza non era causata dalla quantità della paga. Perché non era così? Perché si erano accordati. Cioè, già dal principio, non è che il padrone ha cambiato e gli ha dato metà denaro, gli ha dato quello che si sono accordati. Non erano scontenti perché non erano stati trattati bene. Loro hanno fatto il loro dovere e altrettanto il padrone ha fatto il suo dovere. La loro scontentezza derivava dall'invidia. Dall'invidia. Cioè, erano turbati nel cuore non per qualche ingiustizia fatta a loro, assolutamente no, ma per qualche grazia fatta agli altri. Loro si sono, diciamo, arrabbiati, erano scontenti per il fatto che questo padrone, tutto un tratto, li tratta esattamente come ha trattato a loro, con la differenza però che loro avevano fatto molto di più e quelli molto di meno e ricevono la stessa ricompensa. Noi questa la chiameremo ingiustizia. Dio la chiama cosa? Grazia, misericordia. Allora, a questo punto, questi primi avevano un cuore come? Malvagio. Noi vediamo che questi pensavano di ricevere di più, visto che avevano lavorato tutto il giorno, ma ebbero, come tutti gli altri, pensavano di meritare di più. E normalmente è nella nostra mentalità. La nostra mentalità è quella: se fai di più, meriti di più. Però questa non è la matematica di Dio, è la nostra matematica, è il nostro modo di pensare e di fare, ma non quello di Dio. E questa parabola viene raccontata giusto per far capire a Pietro e agli altri come Dio è, come Dio pensa, com'è il regno dei cieli. Il regno dei cieli non è come il regno di questa terra, che tutto te lo devi meritare. E se non te lo meriti, niente. Invece Dio ragiona diversamente. Dio ragiona nel modo che quando Dio chiama degli operai, quando Dio chiama dei credenti e Dio ti sta chiamando, o ti chiama all'ultimo momento, o ti chiama a te 30 anni fa che hai tanto servito il Signore, ti dà la stessa cosa. Perché questa è la grazia di Dio. E la grazia di Dio non si può meritare. Quindi mormorarono contro il padrone dicendo appunto che quelli hanno fatto un'ora solo e sono stati trattati come loro, che non solo hanno lavorato tutto il giorno, ma questi hanno sofferto anche tutto il giorno sotto il sole. Allora, padrone, almeno riconosci questo. E a volte noi pensiamo così, anche noi credenti. Magari ci sono dei credenti che fanno di più nella Chiesa e magari pensano che dovrebbero essere visti di più. E magari altri che fanno di meno, non so perché, dovrebbero essere visti da Dio in un altro modo. I lavoratori mormorarono e possiamo veramente identificarci con loro. È un principio normale. Più lavoro, più paga. Meno lavoro, meno paga. Questa è la nostra matematica, però non quella di Dio. Questo fatto non solo nel mondo antico avrebbe causato dei risentimenti, e infatti vediamo il risultato, ma lo è anche oggi. In poche parole non è cambiato assolutamente niente. Nei versetti 13 leggiamo: ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: amico, non ti faccio alcun torto. Non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Cosa stava dicendo in questo momento il padrone? Qui c'è una lezione, credo, molto importante per noi. Dio non promette mai di trattarci tutti in modo uguale. E a volte vediamo che ci sono dei credenti che stanno bene economicamente, di salute, sembra che non hanno problemi. E invece vediamo la nostra vita stessa, che noi passiamo da una prova all'altra. E a volte crediamo, ma questo è ingiusto, perché incominciamo a fare cosa? A confrontarci con gli altri. Invece di domandarsi: il Signore è giusto, se ora sto attraversando questi momenti, se ora sto soffrendo, se ora non capisco questa situazione, una cosa devo sapere: Dio è giusto e buono e non può commettere degli errori. Dio non è parziale, che con alcuni li tratta bene e gli altri li tratta male. È impossibile, però a volte noi pensiamo così, ragioniamo così. Dio non permette mai che ogni figlio suo abbia le stesse benedizioni e gli stessi problemi e la stessa grazia di altri suoi figli. Dio sa perché ora sta facendo in quel modo. Dio cura ciascuno in modo particolare, speciale, perfetto. E perciò non dovremmo mai confrontarci con gli altri per vedere se hanno più benedizioni di noi o meno problemi o prove di noi. Tutte queste cose dipendono dalla sovranità e volontà di Dio. Nonostante questi braccianti vivono a giornata, non si accontentano di ciò che hanno ricevuto. Invece di essere contenti, di essere grati, che magari hanno quel giorno ricevuto lavoro e che hanno ricevuto la paga e che possono mangiare sia loro stessi che le loro famiglie, invece di ringraziarlo, si sentono trattati ingiustamente. E quante volte magari noi veniamo a trovarci in situazioni che invece di ringraziare il Signore non siamo mai contenti, perché crediamo di meritare di più. E il problema è quando vediamo gli altri che magari il Signore concede quella grazia, che possono concedersi questo o questo o quest'altro, e io invece non ce l'ho. E questo è un problema, perché poi mi rende scontento e vedo Dio che mi tratta ingiustamente. La questione centrale è che questi lavoratori erano egocentrici. E vedete che essere egocentrici non è che sta molto lontano dal mio cuore. Avevano solo pensato a loro stessi, non alla generosità e all'intervento del padrone o ai bisogni degli altri lavoratori, di dire veramente abbiamo conosciuto un padrone che non solo ha avuto pietà e ci è venuto incontro a noi, ma anche ad altri. Versetto 13, ma egli rispondendo a uno di loro disse: amico, non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro? E il proprietario addirittura lo chiama amico. Poi ha sottolineato che non era una ingiustizia, dicendo appunto che non ha fatto alcun torto, perché c'è stato un accordo, una paga normale per lavorare una giornata. Dov'è l'ingiustizia? Non c'è. Il problema è che siamo noi a stabilire ciò che è giusto, perché cerchiamo sempre i nostri vantaggi. Allora, a un certo punto, il metro di giustizia la metto io e non Dio. Io stabilisco ciò che è giusto in base ai miei vantaggi, capite? In base ai miei vantaggi. Nel momento che non vengo avvantaggiato, diventa ingiustizia. Il metro di Dio è diverso dal nostro. Non sei tu a stabilire ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Versetto 14 e 15. Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Allora, a questo punto il proprietario, che sarebbe Dio, è sovrano e ha il diritto di fare del suo ciò che vuole. Giusto o no? Se ora, di mia spontanea volontà, io voglio dare a Tizio qualcosa e magari tu lo vedi e tu non lo ricevi, il primo pensiero è quello: perché a me no? Giusto? Perché a me no? Ed è un problema questo, miei cari, veramente. Un problema su tutti i settori della nostra vita. E a volte ci rendiamo la vita così difficile e non siamo mai contenti di quello che abbiamo, siamo sempre scontenti. Invece di essere contenti della grazia e misericordia che abbiamo ricevuto, la cosa più grande che abbiamo ricevuto, la salvezza, e ciò che conta su questa terra è veramente unica. Ciò che conta e alla fine ci resta è la salvezza. La sua decisione è quella di essere generoso con i lavori e con i lavoratori dell'ultimo gruppo che hanno lavorato solo un'ora, dando gli stessi soldi come ai primi. Il primo gruppo non ha diritto di lamentarsi di tale decisione, perché è il suo denaro e può fare del suo denaro ciò che vuole. Allora il proprietario era libero di dare agli ultimi arrivati, quelli della quinta ora o quella delle 17, la paga di un giorno come i primi arrivati. E questo ci fa vedere non un'ingiustizia, ma piuttosto la grazia e la misericordia di Dio. L'espressione che leggiamo, o vedi tu di malocchio che io sia buono, ci può far capire una cattiva intenzione che si può avere verso gli altri, un risentimento di cose che noi vediamo storte e non più giuste. A un certo punto, se Dio sta benedicendo un altro fratello, un'altra sorella, un'altra famiglia, più di me, posso vedere quella famiglia con un malocchio, purtroppo, senza nessuna ragione. Che malvagità, vero? In verità però siamo noi a vedere le cose di malocchio, ma non sono viste però da parte di Dio. Qui dobbiamo stare molto attenti a non cadere in questo peccato. Se il padrone si comporta in questa maniera, è semplicemente perché Dio è misericordioso. A volte ci dà fastidio che Dio è misericordioso con alcuni fratelli che in verità non se lo meritano. E qui aggiungiamo un altro particolare. Se addirittura vediamo che questi fratelli, questa famiglia, addirittura non se lo meritano, peggio ancora. E capita a volte agli occhi nostri. Allora la generosità di Dio non dipende se me la sono meritata o no. Al contrario, il principio del mondo è che chi lavora più a lungo riceve una paga maggiore, ma nel regno di Dio i principi di merito sono eliminati ed è la grazia e la misericordia di Dio che prevale su tutti gli altri. Leggiamo in Romani 5, versetto 20 e 21, Romani 5, versetto 20 e 21, la legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Noi non penseremo mai così. Se ora tu stai peccando di più, e allora di più meriti cosa? Meriti il giudizio di Dio, il castigo. Il versetto 16 dice, del capitolo 20 di Matteo, così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. E il succo della parabola è la generosità di Dio verso quelli che non la meritano. E questo è un problema veramente per alcuni di noi. Conclusione. Il proprietario del terreno rappresenta Dio e così impariamo a conoscere qualcosa del carattere di Dio. Ecco perché Gesù racconta questa parabola. Vediamo. Che Dio è giusto. Non dobbiamo mai considerare Dio ingiusto vedendo tutto ciò dal nostro metro di come misuriamo le cose. Gli ultimi arrivati sono trattati allo stesso modo come i primi. Dio tratta tutti coloro che salva allo stesso modo, senza compromettere naturalmente la sua parola. In altre parole, tutti ricevono lo stesso trattamento. A prescindere dalle ore di lavoro di ciascuno, ognuno ricevette il salario per un'intera giornata lavorativa. E questo lo possiamo capire molto bene con l'esempio del ladrone sulla croce. Lui, possiamo dire, è salvato all'ultima ora. Io sono salvato da più di 30 anni, ok? Il ladrone sulla croce viene salvato all'ultima ora, forse meno di un'ora, forse. Siete voi anche convinti che il Signore gli darà esattamente nella sua grazia e misericordia l'eredità come la dà a quello che è chiamato alla prima ora 30 anni fa? Cosa pensate? Però il ladrone non ha fatto niente. E io ho subito persecuzione, sofferenze, come l'Apostolo Paolo, freddo, maltrattato, perseguitato. E alla fine Dio tratta esattamente quello sulla croce che semplicemente dice: Signore, ricordati di me quando vai in paradiso. Ma questa è ingiustizia o no? È grazia. Io credo che con questo esempio possiamo capire veramente come Dio è e quanto è grande la sua grazia. Vero? Secondo, vediamo che Dio è sovrano. E infatti nel versetto 14 e 15 dice: prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare quello che io voglio con i miei soldi? E qui si vede la sovranità di Dio. Dio non è, diciamo, dipendente dal nostro modo di pensare. È tutto al contrario. La dottrina della sovranità di Dio, io credo che è forse la più complicata da capire. Quando vediamo che Dio ragiona diversamente come ragioniamo noi. La sovranità di Dio può essere definita come il diritto assoluto di governare e disporre come piace e pare a Lui. Infatti nel Salmo 115, versetto 3, c'è scritto: il nostro Dio è nei cieli, Egli fa tutto ciò che Gli piace. Allora, abbiamo a che fare con un Dio capriccioso che magari, invece di alzarsi con il piede destro, si alza con il piede sinistro e la giornata è tutta storta, e che incomincia, magari dipende come si sente nello stato d'animo, a fare come gli pare e piace, come magari a volte siamo noi? Assolutamente no. In Daniele 4, versetto 35, un bellissimo versetto, che qui un re riconosce, lui era orgoglioso, pensava di essere lui stesso il Dio, e dovette riconoscere, e in Daniele 4, versetto 35, leggiamo: tutti, alla fine, quando lui riconobbe, dopo una serie di sofferenze, lui riconobbe chi era veramente Dio, e dice: tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a Lui. Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra, e non c'è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli: che fai? Può qualcuno dire a Dio: non è giusto quello che stai facendo? Perché tratti lui così e me così? Perché non dai a me quello che io desidero e invece quello che non lo merita lo stai dando? Dio ha un altro modo di vedere le cose come le vediamo noi. Ha chiamato chi ha voluto e ha dato agli ultimi come ai primi, secondo la sua sovranità e volontà. E come terzo, Dio è generoso. Il punto essenziale della parabola è che Dio è così. La sua generosità va al di là delle idee umane. Quando noi di cuore diamo una cosa a Dio, qui dice Dio, 100 volte in più ti sarà ricompensato, perché Dio è generoso. Nessuno riceve meno di quello che deve avere, ascoltate, nessuno riceve meno di quello che deve avere, ma qualcuno riceve di più. E qua sta il nostro problema. Quando noi ai nostri figli diamo qualcosa, e se magari a quell'altro diamo qualcosa in più, subito, miei cari, subito. Perché a lui hai dato di più? È vero o no? Ed è un problema. Il proprietario, oltre ad avere cura per la vigna, era preoccupato anche per quelli che erano disoccupati. Lui non pensava solamente alla sua vigna, che magari fosse lavorata e terminata, però nello stesso momento ha dato anche la possibilità a quelli che non avevano niente di ricevere anche qualcosa. Anche se a paragone con quelli della prima ora, non c'era confronto, però è la generosità. Che Dio buono che noi abbiamo. Perché dobbiamo pensare diversamente? Come se Dio tratta meno bene a me e l'altro invece sì. E sapete una cosa? Qual è stato il problema di questi primi operai che hanno incominciato a mormorare? Sapete cosa è successo nel deserto con il popolo di Israele? 1 milione del popolo di Dio morì per il mormorio, che hanno incominciato a lamentarsi, e il Signore ha distrutto 1 milione, cosa che Dio detesta, il mormorio. Quando noi ci lamentiamo, quando noi incominciamo a confrontarci, concludo, così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Ci saranno coloro che credono di meritare lode da Dio perché hanno fatto molto per Lui, ma se hanno questa convinzione saranno gli ultimi. Ci saranno invece gli ultimi, coloro che sanno di non meritare nulla, magari di meritare anche la correzione di Dio, ma che si aggrappano a Cristo fidandosi della sua bontà e grazia, e questi ultimi saranno i primi. Questo è il senso di questa parabola. Non è la questione di meritare, ma è la questione di riconoscere che tutto ciò che noi riceviamo è per grazia e misericordia di Dio. Amen.